Ave Maria, cari fratelli di Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth, nella Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nella vostra vita, nelle vostre case. Ecco, stiamo leggendo l'esortazione pastorale Redemptoris Custos di San Giovanni Paolo II. Siamo alla parte terza di questa esortazione. Parliamo ovviamente di San Giuseppe. Ecco, San Giuseppe che è chiamato l'uomo giusto, lo sposo. Nel corso della sua vita, che fu una peregrinazione nella fede, proprio come quella di Maria, ecco, Maria ha peregrinato nella fede, come ci dice anche la Lumen Gentium, ecco quando parla al capitolo ottavo della Madonna, che lei camminò nella fede come tutti. Ecco, certo la sua vita fu molto più elevata, molto più persa e dedicata a Dio. Ecco. Nel corso della sua vita, che fu peregrinazione nella fede, Giuseppe come Maria rimase fedele sino alla fine alla chiamata di Dio. La vita di lei fu il compimento sino in fondo di quel primo fiat pronunciato al momento dell'Annunciazione. Ecco, quindi sono vite parallele, quella di Giuseppe e di Maria, si vede anche dal Vangelo. Entrambi hanno l'annuncio, la rivelazione soprannaturale, celeste, entrambi sono chiamati al consorzio di vita, alla sequela e alla custodia di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Verbo fatto carne. Quindi la vita di lei fu il compimento fino in fondo del fiat. Ma anche per Giuseppe ci fu un fiat, ecco, ci fu un'annunciazione, anche se egli non proferì alcuna parola, non disse si faccia di me secondo la tua parola, il servo del Signore, già lo era, implicitamente servo del Signore, ma fece come gli aveva ordinato l'angelo, Matteo 1,24. Quindi ecco, parallelamente proprio a quello che era successo a Maria. A Maria ha detta la regalità di Cristo, egli, ecco, siederà per sempre sul trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Tre volte è nominata questa regalità all'Annunciazione a Maria, no? Il trono di Davide, siederà per sempre, il suo regno non avrà fine. Invece Giuseppe non riceve l'annuncio della regalità, proprio perché per la sua natura non è come la Madonna, Immacolata Concezione, che vive subito la regalità di Cristo. Noi per viverla e comprenderla dobbiamo fare esperienza del perdono, della remissione dei nostri peccati. Infatti egli salverà il suo popolo dai suoi peccati, lo si è detto l'angelo a Giuseppe. Quindi Giuseppe riceve questo annuncio come da colui che salverà il suo popolo, colui che è la salvezza. Invece per la Madonna c'è la regalità, per la Madonna c'è, ecco, la gloria che, ecco, è insuperabile, la gloria di Dio che sarà, ecco, vissuta da Gesù fino alla fine dei tempi. Ecco, allora c'è questa grande differenza, però vivono una vita in fondo, ecco, comune, una vita alle sequele di Gesù, un po' come noi con Maria, lo stesso, noi dobbiamo ricevere il perdono dei peccati prima di vedere il Signore, vedere la sua gloria. Però la vita è sempre nascosta con Cristo in Dio, è sempre alla custodia di Gesù, sempre alla sequela di Gesù. Questo primo fece divenne l'inizio della via di Giuseppe. Lungo questa via i Vangeli non annotano alcuna parola detta da lui, ecco, non c'è nessuna parola, ecco. Ma il silenzio di Giuseppe ha una speciale eloquenza, grazie ad esso si può leggere pienamente la verità contenuta nel giudizio che dà di lui il Vangelo, il giusto. Ecco, non dice nessuna parola, ma è eloquente il suo silenzio, è eloquente la sua opera, è eloquente la sua obbedienza, è eloquente il suo asservimento a Dio. Egli preferisce operare piuttosto che parlare, piuttosto che dialogare, piuttosto che tenere discorsi. Gesù terrà anche lunghi discorsi, Giuseppe no. Giuseppe evangelizza in un altro modo, evangelizza nel silenzio, evangelizza, ecco, nella custodia del cuore, nella custodia dei sensi, nell'obbedienza prima, pronta, certa, effettiva, fattiva alla volontà del Signore. ma la volontà di Dio che, ecco, che lo ha scelto. Il silenzio di Giuseppe quindi è una speciale eloquenza. Grazie ad esso si può leggere pienamente la verità contenuta nel giudizio che dà di lui il Vangelo. Il giusto è giusto quando uno è silenzioso e fa il suo dovere, ecco, compie la sua opera. Ecco, allora è giusto. È il giusto, lui è il giusto, il più silenzioso tra gli uomini. Tanti queruli uomini, senza mai politici, no? Si affannano nel dire, nel manifestare, nel spiegare, nel correggere. Si vede che la maggior parte delle parole sono parole inutili, no? Sono parole leziose, non servono. Non servono perché non aumentano la verità, anzi neanche la spiegano, spesso la occultano. Ecco. E quindi purtroppo ecco, gli uomini d'oggi vivono questa difficile relazione con la verità e quindi anche con la giustizia, perché la giustizia, alla giustizia è reso onore dalle sue opere, ecco. Dice il Vangelo, dice Gesù nel Vangelo, no? La testimonianza della giustizia e della sapienza è resa dalle sue opere, ecco. Quindi l'opera di Giuseppe è l'obbedienza piena alla volontà di Dio. L'uomo giusto di Nazareth possiede soprattutto le chiare caratteristiche dello sposo. L'Evangelista parla di Maria come di una vergine promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe, e lo sposo nel suo silenzio, suo raccoglimento dà testimonianza. Spesso ci si lamenta degli sposi che non parlano, ma magari sono più fattivi, no? Sono essenziali, ecco, nella loro opera silenziosa. Alle donne magari è dato un po' più il privilegio della comunicazione sociale, spesso anche a sproposito, perché magari si dicono altre cose di cui non c'è bisogno. Ecco. Madonna ce l'aveva questo, era essenziale. Giuseppe, diciamo, si può dire ancora più essenziale, ma vive la sua vocazione di sposo, di uomo, ecco, che si dona. Prima che cominci a compiersi il mistero nascosto da secoli, i Vangeli pongono dinanzi a noi l'immagine dello sposo e della sposa. Secondo la consuetudine del popolo ebraico, il matrimonio si concludeva in due tappe. Prima veniva celebrato il matrimonio legale, il vero matrimonio, e solo dopo un certo periodo lo sposo introduceva la sposa nella propria casa. Ecco, quindi il vero matrimonio era già celebrato. Ratus et non consummatus, ecco. Anche i romani facevano così, no? Ecco. C'era un periodo di sospensione, ecco, prima della convivenza, forse era una prova, diciamo, anche per gli sposi stessi, ecco, di essere fedeli, no? Neanche un fidanzamento non c'è la certezza ancora del matrimonio. Invece qui c'era proprio il prematrimonio, oppure un matrimonio vero, come dice qui il Papa, no? Il matrimonio vero è quello legale. Poi dopo un certo periodo, infatti prima che andassero a vivere insieme, ecco, la Madonna si trova incinta per opera dello Spirito Santo. Però il matrimonio era già celebrato, no? Ecco, prima di vivere insieme con Maria, Giuseppe quindi era già il suo sposo. Maria però conservava nell'intimo il desiderio di far donare di sé esclusivamente a Dio. Ecco, c'è cioè questa è una tradizione, ecco, Partenos, ecco, una donna, una vergine però, vergine per sempre, la vergine è Partenos, quindi quasi che sia un'essenza, no? Una sostanza, come sia la vergine per antonomasia, così sembra dal testo evangelico, no? Una vergine, è la vergine. C'è l'articolo determinativo, quindi non è una vergine come traduce falsamente, no? È qualche testo, ecco, moderno. È la vergine delle vergini, il superlativo assoluto della verginità. Sembra strano che ci sia un titolo del genere già nel Nuovo Testamento, quando ancora il senso della verginità era molto labile. C'era, sì, c'era. C'era questa esperienza, ecco, di verginità, come quella degli Essei, ma riservata ad alcuni proprio, no? E poi forse non da tutti riconosciuto. C'era l'astensione, ecco, nei periodi della celebrazione, della Pasqua, oppure periodi successivi al parto, no? Bisognava purificarsi, ecco, la puerpera era chiamata a una certa continenza, no? E così anche l'uomo, certamente. Il matrimonio monogamico è ebraico, no? Proprio ebraico. Ecco. Insomma, anche se poi i re hanno avuto diverse re, diverse donne, ma ancora matrimoni. Non ancora regolamentati dal diritto, dalla norma, ecco, vera e propria, religiosa. Un solo uomo per una sola donna. Questa è la Genesi, no? Gesù lo sottolinea, un solo uomo. Ma anche nella vita comune, nella legge di Mosè, si prevedeva che il matrimonio fosse uno, ecco, non fosse poligamo, come nelle culture invece circonvicine. Per esempio Salomone prende tante mogli, ma perché le prende tante? Perché non rispettava le leggi di Israele. E anche il culto di Israele, perché prendere donne straniere, insomma, sì, forse erano più concubine che mogli, però alla fin fine l'hanno convinto a cambiare anche la fede, a non viverla pienamente questa fede. Secondo la consuetudine del popolo ebraico, il matrimonio si concludeva in due tappe. Prima veniva celebrato il matrimonio, poi solo dopo un certo periodo lo sposo introduceva la sposa nella propria casa. Prima di vivere insieme con Maria, Giuseppe quindi era già il suo sposo. Maria però conservava nell'intimo il desiderio di far dono totale di sé esclusivamente a Dio. Si potrebbe domandare in che modo questo desiderio si conciliasse con le nozze. La risposta viene soltanto dallo svolgimento degli eventi salvifici, cioè dalla speciale azione di Dio stesso. Fin dal momento dell'Annunciazione, Maria sa che deve realizzare il suo desiderio virginale di donarsi a Dio in modo esclusivo e totale, proprio divenendo madre del Figlio di Dio. La maternità, per opera dello Spirito Santo, è la forma di donazione che Dio stesso si attende dalla Vergine, promessa sposa di Giuseppe. E Maria pronuncia il suo fiat. Ecco, quindi, si può dire che già nella verginità di Maria ci sia, ecco, questa grandezza, nascosta questa grandezza, no? Perché questa verginità perpetua, questo voto di verginità perpetua? Perché la Vergine, in certo senso, è predisposta a questo dono speciale di Dio, se no una verginità assente, cioè senza grazia, senza unione, senza relazione soprannaturale, una verginità assurda, ecco, un po' come quella delle Vestali, ecco, Sant'Ambrogio ne parla, delle verginità, ma queste Vestali sono vergini, sì, perché sono vergini? Per la Res Publica. Ma la Res Publica che cos'è? È una persona, sì, una persona giuridica, ecco, i romani poi fanno questa distinzione, persona fisica, persona giuridica, però una persona vivente con cui ci si possa veramente sposare, no? Con cui ci si possa realizzare un'unione, no? Ci vuole una persona vera, Cristo è una persona vera, è lo sposo delle vergini, no? Delle anime vergini, di coloro che si consacrano a Dio. Solo Cristo può essere una persona vivente, umana, fisica, ma allo stesso tempo soprannaturale, allo stesso tempo superiore. Quindi l'uomo giusto ha tutte le caratteristiche dello sposo. L'Evangelista parla di Maria come di una vergine, promessa sposa di un uomo chiamato Giuseppe. Prima che comincia a compiersi il mistero nascosto dei secoli, i Vangeli pongono dinanzi a noi l'immagine dello sposo e della sposa. Fin dal momento dell'Annunciazione, Maria sa che deve realizzare il suo desiderio virginale di donarsi a Dio in modo esclusivo e divenire quindi madre del Figlio di Dio. Il fatto di essere promessa sposa di Giuseppe è contenuto nello stesso disegno di Dio. Ciò indicano entrambi gli evangelisti citati, Luca e Matteo, ma in modo particolare Matteo. Sono molto significative le parole dette a Giuseppe: non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Quindi non temere, anche se sei già promesso sposo, sei già sposato, ormai il legame indissolubile, quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, è qualcosa che compie il matrimonio, che lo fonda. Hanno vissuto un'esperienza, Maria e Giuseppe, unica nella vita. Perché il matrimonio sì, già esisteva, però era un legame naturale, no? Non si capiva l'unione con Dio per mezzo del matrimonio. Invece col matrimonio cristiano la questione diventa sacramentale, cioè c'è Cristo che lo forma, no? E il prototipo, il primo matrimonio di questo genere, fondato su Cristo, cioè per la grazia di Cristo, per l'unione che Cristo dà ai due sposi tra loro, è i primi che lo vivono in maniera virginale, ovviamente. Santa, Santissima, è quella di Maria e di Giuseppe. Matrimonio vero, che è un matrimonio in Cristo. Gli altri matrimoni non sono veri, sono legami naturali, sono contratti sociali, sono negozi giuridici. Infatti oggi vedete il matrimonio è ritornato pagano, perché essendo un contratto, un negozio, ecco, tra due uomini, due persone, uomo e donna, ormai ci mettono dentro anche gli uomini. Diventa solvibile, no? Diventa fino a che mi conviene, vabbè, sto nel contratto, se non mi piace, scindo il contratto, è come tutti i contratti, no? Questo è il diritto privato, è il Codex Civilis di Giustiniano. Il matrimonio è regredito a questo, è regredito a quello che ne pensavano i romani, perché i romani avevano il divorzio, gli imperatori lasciavano, prendevano le mogli, insomma. Tra le loro concubine e anche altre, moglie di altri addirittura. Sì, il matrimonio per il romano era importante, però era importante per una motivazione sociale, perché bisognava dare figli alla patria, perché ci voleva una collaborazione, ecco, nella nascita dei figli, ma basta, non c'era niente di sacro. E quindi quando non andava più di stare insieme, di comune accordo, come succede oggi, no? Ci si separava. Non era qualcosa di assoluto il matrimonio. Invece con Cristo diventa sacro, no? Diventa qualcosa di Cristo. Ecco, va bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Ecco, abbiamo detto di San Giuseppe, l'uomo giusto perché opera nel silenzio, perché opera nella fede, perché opera nell'abbandono al Signore, perché opera nell'adempimento della volontà di Dio. La sua è un'opera efficace, un'opera che si realizza nei fatti. Il fatto di essere lei promessa sposa a Giuseppe è contenuto nel disegno stesso di Dio. Ciò indicano entrambi gli evangelisti citati, in modo particolare Matteo. Sono molto significative le parole dette a Giuseppe: non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Esse spiegano il mistero della sposa di Giuseppe. Maria è vergine nella sua maternità. Lei, il figlio dell'Altissimo, assume un corpo umano e diviene il figlio dell'uomo. la Madonna vive una verginità assoluta, ma in questa verginità è nascosta la sua maternità. Ogni verginità nasconde una maternità, è predisposta alla maternità, sia quella naturale, che poi deve essere anche quella spirituale, perché ovviamente c'è solo una generazione così fisica, non siamo molto diversi dagli animali, insomma, che anche loro genero, i mammiferi lo fanno tutti, insomma, questo processo lo vivono, ma non è quello che ci fa essere vere madri, no? Ecco. È proprio la parte spirituale, ecco, il dono di se stesso, no? L'educazione, la moralità, ecco. La fede, no? Ecco, i valori soprannaturali, i valori virtuosi, no? Della virtù umana, civile e sociale, che devono essere instillati, no? Ecco, da madre a figlio, da padre a figlio. Ecco, quindi questa maternità, ecco, si radica nella sua verginità. Dio stesso si attende dalla Vergine, promessa sposa di Giuseppe, questa forma di donazione. Maria pronuncia il suo fiat. Vedete, il paganesimo celebra l'addio al celibato, no? Come una cerimonia veramente sensuale, no? Pagana. Ecco. E oggi lo fanno, pure i cristiani lo fanno, no? È una cosa assurda veramente, perché si dovrebbe celebrare Cristo invece che il vero dono che si accoglie, che si riceve quando ci si sposa, invece no, sia Dio al celibato. Lo sai questa cosa? È la perdita della virtù, è la perdita dell'innocenza, e allora è meglio non sposarsi per niente, veramente, se si deve perdere la virtù, no? Se deve perdere l'innocenza, che si deve diventare peccatori. Adesso lo status è quello dei peccatori, perdendo il celibato. Sembra una cosa molto strana, no? È proprio un culto pagano, no? I culti di fertilità, i culti bacchidi, i culti che celebravano come un feticcio, come un dio, no? In effetti c'era la dea dell'amore, c'era Venere, no? Quindi il sesso per il sesso, come se fosse una divinità, e tutt'oggi purtroppo è ridiventato così, no? Come se fosse un altare in cui si celebra, c'è il talamo, e questo altare in cui si celebra questo rito sacro, questa magia sacra del sesso, e basta. E poi se i figli nascono, anzi, meglio che lo nascono, perché sennò poi rovinano questa atmosfera idilliaca, diciamo, no? Della celebrazione, veramente questo è il culto del sé, ecco, il culto dell'uomo, il culto del corpo, e il culto dell'uomo che nega il culto di Dio, il manuale di Dio perché gli ha dato un fine proprio, gli ha dato un fine, ecco, religioso. Va bene, ecco, vediamo allora come il Signore fa vivere a Giuseppe questo santo mistero di Dio, no? Rivolgendosi a Giuseppe con le parole dell'angelo, Dio si rivolge a lui come allo sposo della Vergine di Nazareth. Quindi la Vergine, lei è l'essenza della verginità, vuol dire che è la Vergine per essenza. Allora, come fa a essere sposo della Vergine? Vuol dire che deve essere vergine pure lui, perché gli sposi condividono realmente tutto di sé, no? La convivenza implica la coabitazione, la condivisione. Questo era anche nel diritto privato, fino a qualche tempo fa. Adesso no, non si presume neanche di coabitare insieme, né di condividere insieme tutti i beni, né di seguire la stessa sorte, la stessa via. Ecco. E invece devono farlo, ecco, nel matrimonio vero, no? Oggi, siccome è una finzione di matrimonio, quello che è tornato pagano, è diventato un rito, no? Un rito pagano. Ecco. Invece vivere cristiano, la verginità di Maria diventa parte anche della vita di Giuseppe, perché ella è la vergine scelta da Dio, quindi chi ha un legame sponsale con lei deve essere vergine per forza, no? Ecco. Deve condividere questo dono del cielo. Non temere di prendere con te Maria, la tua sposa, nella sua vita divina, la maternità di Maria deve continuare a vivere come una vergine, sposa di uno sposo. Quindi non è una finzione giuridica per difendere la Madonna, ma è proprio il frutto della verginità, anche di Giuseppe. Giuseppe partecipa al dono di grazia di Gesù, infatti riceve lo stesso annuncio, anche se non gli dai i cromosomi, non gli dai, ecco la parte fisica, oggi noi ci fondiamo solo su quello, no? Per stabilire una paternità o una maternità, come se quello fosse una maternità oggettiva, ma l'uomo è spirito, no? Ecco, chi è che influisce su Giuseppe per la sua crescita, la sua custodia, la sua difesa, la sua evoluzione fisica anche, no? Ma è Giuseppe, c'è poco da fare. Giuseppe gli insegna l'arte del falegname, insegna a vivere, insegna a produrre, insegna a inserirsi nella società. E questo è un dato che è incontrovertibile della paternità. C'è poco da fare. Se un padre non fa questo, non è un vero padre, non basta essere padri fisici. Ecco, bisogna essere bisogna essere padri spirituali, bisogna dare forze spirituali. Diciamo, ci sono famiglie che non si vedono mai, no? Magari il padre, insomma, va al lavoro, i figli vanno a scuola, poi forse non si vedono neanche a pranzo, poi ci sono attriti. Ah, il padre non comunica nulla di spirituale ai figli, gli dà solo la casa e il mangiare, come succede forse nel 90% dei casi, non lo so, però dalle famiglie di cui ho esperienza mi sembra che succeda spesso così. Ma che catechismo, no? Sì, beh, andiamo al catechismo, i genitori non si sa come e perché decidono che devono andare i figli al catechismo, forse per togliersi di mezzo un giorno in più a settimana e così non scocciano dentro casa. Insomma, vanno al catechismo, si preparano alla prima comunione, si preparano alla quaresima, però loro non vengono mai. Ecco, in chiesa non vengono mai a vedere il cammino di catechesi, non lo verificano, non chiedono mai niente ai propri figli, praticamente li parcheggiano lì, al catechismo, all'oratorio, dove fanno attività estive, magari. Ma questa è un'educazione? Non so, è una delega. Non c'è educazione vera, cioè non c'è partecipazione all'attività, non si presiede all'attività, ecco, di quella persona se tu l'abbandoni là. E poi vabbè, finalmente è finito il catechismo, adesso non devi fare più niente, hai fatto tutti i sacramenti, basta. Puoi anche non andare più neanche in chiesa. Infatti di solito quelli che abbandonano i figli così hanno la loro autoeducazione, l'educazione di altre strutture, poi non partecipano per niente all'educazione, perché non ci credono neppure. Forse è più facile che facciano i compiti con i figli che li accompagnino a messa. Magari vedono la convenienza pratica del fatto che i figli studino, però non hanno la convinzione spirituale che questo sia giusto, non ce l'hanno. Perché? Ecco perché. Perché loro non vivono la fede. Ecco, non la vivono più, quindi non sono prudenti nella fede, non hanno timore che devono incontrare Dio un giorno. Purtroppo c'è questo dramma, ecco, di tanti cristiani vivono con una superficialità incredibile, spaventosa, non sanno che siamo tutti incamminati verso il Signore, e noi siamo testimoni di questo, no? Quindi dobbiamo vivere bene la nostra fede con coerenza, la nostra fede senza distoglierci a destra e a sinistra. Giuseppe prese sul serio la sua vocazione di padre, perché ce l'aveva, gliel'aveva data Gesù, gliel'aveva data Dio. Dio lo voleva così, con la conferma dell'angelo addirittura. Quindi è il vero padre, si è preso cura come un padre, essendo padre nell'essenza, non nella natura, ma nell'essenza, essendo padre nella sostanza, ecco, in quello che deve essere veramente il padre. Quindi Giuseppe, chiamato da Dio a quest'amore, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo e prese con sé la sua sposa. Quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. tali espressioni non bisogna forse desumere che anche il suo amore di uomo viene rigenerato dallo Spirito Santo? Non bisogna forse pensare che l'amore di Dio, che è stato riversato nel cuore umano per mezzo dello Spirito Santo, forma nel modo più perfetto ogni amore umano? Ecco, qui c'è il connubio tra umano e divino. Il connubio tra umano e divino è dato dallo Spirito Santo. Il connubio tra umano e divino è dato dallo Spirito Santo. E quindi ecco questa grandezza umana dello sposo, questa grandezza umana di Giuseppe, verrà data solo e sempre dallo Spirito Santo. E questo non solo per Giuseppe però, ma per ogni uomo, per ogni padre, ecco, per ogni paternità, perché solo nella paternità, ispirata da Dio, si potrà trovare, ecco, la vera paternità. Solo nella paternità che Dio ha deciso si può trovare la vera paternità, si può trovare la vera libertà, si può trovare la vera felicità. E Giuseppe sa di questo, no? È compreso di questo. Lo Spirito Santo forma ogni amore umano. Esso forma anche, di modo del tutto singolare, l'amore sponsale dei coniugi, approfondendo in esso tutto ciò che umanamente è degno e bello. Ciò che porta i segni dell'esclusivo abbandono, dell'alleanza delle persone, dell'autentica comunione sull'esempio del mistero trinitario. La Trinità, ecco, si evolve, vive nelle persone, la Trinità vive negli sposi, la Trinità vive in Dio, la Trinità vive in coloro, ecco, che ne godono, in coloro che ne sono in relazione. Giuseppe quindi prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio. Senza che, va bene, non... questo legame è talmente forte che non c'è bisogno di unione coniugale, no? A parte la purezza, ecco, dedicata a Dio, la purezza che è fonte di grazia, la purezza che è segno dell'unione con Dio, ma non ha, ecco, questa valenza che oggi ci si dà in maniera assoluta. Non ce l'ha. Ce l'ha invece la volontà di Dio. Queste parole indicano un'altra vicinanza sponsale. La profondità di questa vicinanza, la spirituale intensità dell'unione e del contatto tra le persone, dell'uomo e della donna, provengono in definitiva dallo spirito che dà la vita. Giuseppe, obbediente allo spirito, proprio in esso ritrovò la fonte dell'amore, del suo sponsale amore di uomo, e fu questo amore più grande di quello che l'uomo giusto poteva attendersi a misura del proprio cuore umano. Ecco, allora, viviamo con intensità questo dono di Giuseppe per capire e vivere sempre bene l'unione coniugale, l'unione delle famiglie, l'unione con Dio delle famiglie. Ave Maria, cari fratelli, vi date buon consiglio.